In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per questo mese il Salmo è il 131, Canto delle Salite di Davide. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Non vado cercando cose grandi, né meraviglie più alte di me. Io invece resto quieto e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Israele attenda il Signore, da ora e per sempre. E anche questo è uno dei salmi più brevi, una preghiera molto semplice, che non chiede niente al Signore, ma che semplicemente esprime la propria fiducia. È ritenuto uno dei salmi di fiducia. Il titolo è Canto delle Salite. Cosa vuol dire? Oppure, secondo altre traduzioni, Canto delle Ascensioni, oppure Salmi Graduali. Perché quando i pellegrini arrivavano a Gerusalemme, dovevano fare poi l'ultima salita per arrivare al Tempio, sulle gradinate, per cui salmi graduali venivano cantati salendo sulle gradinate prima di entrare dalle porte del Tempio. Così quelle erano le ascensioni, le salite, ecco, Canto delle Salite. I pellegrini stanno arrivando al Tempio e vedono tutti questi pellegrini che arrivano, ci sono anche mamme col loro bambino in braccio o al collo, chissà come lo portavano, per cui anche quello diventa uno spunto per la preghiera. Voi sapete che è facile che quello che i nostri occhi vedono o che i nostri orecchi sentono diventa un motivo, un spunto per esprimere anche quello che abbiamo dentro. Sono cose che ci aiutano a esprimerci. La prima strofa è tutto un'affermazione in negativo. Non si esalta il mio cuore, né, non vado cercando, né, tutto sul non. Non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Sembra quasi questo orante, una persona di una certa età, che ha avuto delle esperienze in passato e adesso non le vuole ripetere. Sa cosa vuol dire esaltarsi. Sa cosa vuol dire aver pretese, cercare cose grandi, più alte di noi. È un po' la caratteristica di certe età giovanili, che qualcuno le protrae poi anche a lungo. Signore, non si esalta il mio cuore. Un'altra traduzione direbbe: il mio cuore non ha pretese. Abbiamo facilmente dentro di noi questo atteggiamento un po' orgoglioso di pensare di essere chissà chi e quindi di farci dei progetti e di aspettarci quindi anche da Dio assistenza nei nostri progetti di grandezza. di essere qualcuno, di apparire ai nostri occhi e agli occhi degli altri. Qui colui che prega e che vuole aiutare anche noi a pregare si mette in un atteggiamento contrario a quello che aveva fatto tante volte. Adesso sto basso, come diceva il Papa Giovanni Paolo I. Bassi, bassi. Stiamo terra a terra, siamo realisti. Siamo realisti, cosa vuol dire? Ci rendiamo conto che quel che siamo. Siamo poveretti, addirittura peccatori. Siamo incapaci. Se Dio ci fa qualche favore è per misericordia, è perché Lui ci vuol bene, è perché Lui ci ama, perché il suo amore è grande, non perché noi meritiamo qualcosa. Non si esalta il mio cuore. Né i miei occhi guardano in alto. Non mi faccio dei castelli di carta. Non voglio cose grandi su questa terra, perché tutti sono piccoli. Lo dicono anche varie scritture, per esempio il libro del Coelet, o anche i libri dei Proverbi e della Sapienza, ci aiutano a vedere come tutto è vanità. Quelli che guardano in alto, quelli che cercano cose più grandi di loro, poi cadono in grandi peccati. Questi atteggiamenti di avere un cuore altezzoso, di avere ambizioni, di cercare cose meravigliose, sono atteggiamenti che vogliamo lasciare al passato, perché sappiamo che un cuore superbo, orgoglioso, porta alla rovina. Lo dice, ecco, vi leggo qualcosa del libro dei Proverbi 18:12. Prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta. Prima della caduta il cuore dell'uomo si esalta. Quasi come se la caduta fosse la conseguenza del fatto che uno si esalta. Il Signore ha in orrore ogni cuore superbo. Sempre Proverbi 16:5. Occhi altezzosi e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. Occhi altezzosi e cuore superbo. Una luce, questa, di malvagità che conduce al peccato. E poi ci sono anche vari esempi proprio di personaggi grandi, come raccontato nel secondo libro delle cronache, il re Osia si insuperbì al punto che, essendo lui re, ritenne di poter fare quello che non poteva. Entrò nel tempio, nel santo dei santi, dove solo il sacerdote poteva entrare. Si insuperbì e per questo ha dovuto essere castigato. Anche Ezechia si insuperbì e anche a lui è stato promesso quindi il castigo, ma allora è stato più, come dire, onesto e si umiliò, e grazie all'umiliazione Dio ha potuto aver pietà di lui. Anche re pagani, non solo quelli del popolo di Dio. Anche dei pagani vengono rimproverati da Dio per la loro superbia. A Sennacherib, contro chi ha elevato gli occhi? Contro chi ha elevato gli occhi? Contro chi ti sei insuperbito? Contro il re del cielo e della terra, quindi. E così anche al re di Tiro. Hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Il tuo cuore si era inorgoglito. Ecco, per la superbia, per l'orgoglio, c'è sempre il castigo peggiore, perché superbia e orgoglio sono gli atteggiamenti tipici di Lucifero, Dio, nel più profondo degli abissi. E quindi l'uomo che partecipa di questi atteggiamenti o sentimenti di grandezza o di superiorità non può aspettarsi che di finire in fondo all'abisso. Per questo chi prega, ecco, vuole rifiutare di continuare o di accogliere questi sentimenti di orgoglio, di superbia, di vanagloria, di mettersi in mostra, di mettersi al di sopra. Signore, non si esalta il mio cuore, né i miei occhi guardano in alto. Ecco, nella nostra scuola di preghiera, dove ci fanno da maestri i salmi, ecco che impariamo l'atteggiamento più vero, più bello, quello che piace a Dio. E colui che prega lo sa che a Dio piace questo atteggiamento. Ce l'ha detto anche Gesù quando ha raccontato quella parabola dove ha messo a confronto due persone che pregavano. Quello che piaceva a Dio era quello che se ne stava in fondo, in disparte, ad occhi bassi, battendosi il petto, quello che si umiliava. La preghiera di quel peccatore, di quel pubblicano, è piaciuta a Dio. Mentre la preghiera, con parole più belle, con no, addirittura fatta in prima fila, quella a Dio non poteva piacere, perché c'era un po' di esaltazione. C'era un po' di orgoglio. Signore, non si esalta il mio cuore. Non vado cercando cose grandi né meraviglie più alte di me. Anche San Paolo ci ha raccomandato di non cercare cose grandi più alte di noi, di stare in basso. Gesù ha ripetuto più volte: chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà innalzato. Chi ha quindi atteggiamenti umili, chi sa di essere piccolo e accetta di essere piccolo e si mette nella posizione di chi è piccolo, più piccolo degli altri. Questa è la prima parte della preghiera, il rifiuto della tentazione continua di orgoglio che noi abbiamo. E l'orgoglio è una tentazione molto frequente, non in giro, dentro di noi, in ciascuno di noi. Tanto che Papa Giovanni, ve lo ricordate, qualcuno di voi più anziano se lo ricorda, Papa Giovanni XXIII diceva che l'orgoglio muore 3 giorni dopo di noi. Quando anche tutti i fiori delle ghirlande sulla nostra tomba hanno abbassato il capo, sono sfiorite. Quindi avremo sempre da lottare contro questa tentazione, che ci danno gloria in mezzo agli uomini. Noi la gloria la diamo solo a Dio, quando diciamo, concludendo ogni salmo, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, è come dicessimo, o almeno dobbiamo metterci anche questa intenzione, non a noi, non a me, Signore, ma al tuo nome dà gloria. La gloria non la cerco io, è tutta tua. Ecco, fin qui, in questa strofa, abbiamo detto le cose col non, col rifiuto di atteggiamenti che sono il contrario della preghiera, proprio perché la nostra preghiera vuole essere vera, vogliamo incontrare Dio. E allora adesso diciamo invece cosa faccio per stare col Signore, per entrare nel suo tempio, nella sua casa. Io invece resto quieto e sereno. Un'altra traduzione direbbe, o meglio, tradurrebbe così queste parole: ho placato e acquietato la mia anima. Oppure, io raffreno il mio cuore nella quiete e nel silenzio. Così hanno tradotto i monaci di Bose. Io raffreno il mio cuore, cioè lo tengo a bada, nella quiete e nel silenzio. Io resto quieto e sereno. Ecco, è bello questa traduzione, nella quiete e nel silenzio. Proprio perché il silenzio è un aiuto grande all'umiltà. Chi è orgoglioso ama le parole, perché deve mettersi in mostra e quindi deve in qualche modo stare al centro. Io invece resto quieto e sereno. E lo ripete con un'immagine, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bambino in braccio a sua madre, come un bambino sulla madre, dice un'altra traduzione. Com'è un bambino sulla madre? Un bambino sulla madre è portato. Lui di suo cos'ha? Non fa neanche i passi. Riceve tutto. È custodito. Così io resto quieto e sereno in questo modo. So di essere portato. So di essere custodito. Come un bimbo in braccio a sua madre. E ripeto, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. L'anima mia dentro di me se ne sta in pace, tranquilla, perché tanto viene portata, è in mani sicure, non si vanta di se stessa, ma casomai di colui che la porta. E qui è sottinteso che colui che ci porta, colui che ci dà sicurezza, è colui che stiamo incontrando nel Tempio, è colui che ci aspetta alla fine della salita, della gradinata che ci porta su al Tempio. Come un bimbo svezzato in me l'anima mia. Anche Gesù adopera questa immagine per aiutarci a rimanere sereni, ad affidarci al Padre. Gesù, quando dice: se non ritornerete come bambini, se non diventerete come bambini, non potete far parte del regno dei cieli. Dio adopera quelli che sono come bambini, che non hanno pretese, che si abbandonano, che sono fiduciosi, che momento per momento si affidano. Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, quindi accogliere il regno di Dio come un dono, un bambino riceve tutto come dono, e chi riceve come dono è riconoscente, non si vanta e non pensa di aver dei meriti. Chi si esalterà sarà umiliato, dice Gesù varie volte. E poi una volta addirittura Gesù ha anche questo coraggio, si può dire, o umiltà di dirci: imparate da me, io sono umile di cuore. Voi avete bisogno di vedere com'è fatta l'umiltà, e la vedete in me. Gesù amava il silenzio, amava ritirarsi. Gesù non diceva: io sono soltanto quello che faceva, lo faceva in modo che capissero tutti chi lui era, ma senza orgoglio da parte sua. Tutto sempre come un servizio, come obbedienza alle scritture. Imparate da me. Ecco, questa preghiera, questo salmo ci aiuta a essere attenti ai modi di fare di Gesù. Ci aiuta a imparare da lui, a stare nelle braccia di Dio, del Padre, come ci stava Gesù. Io invece resto quieto e sereno come un bimbo. E per finire il salmista ci fa alzare lo sguardo per vedere tutto il popolo. Chi entrava nel Tempio a un certo punto si trovava in mezzo a tanta gente, a tanti oranti, tutti che pregavano. E allora ecco come termina la preghiera: Israele, attenda il Signore, da ora e per sempre. Come a dire: è Lui la speranza, è Lui la forza, è Lui la ricchezza, è Lui la sicurezza, è Lui ogni bene per tutto il popolo, non solo per il singolo. Da ora e per sempre. Quindi anche tutto il popolo deve rimanere come un bimbo in braccio alla madre. E questo noi vediamo che può valere anche oggi per noi, tutta la Chiesa. Tutta la Chiesa deve attendere il Signore, non vantarsi di proprie capacità. Che cos'ha la Chiesa? Poveri uomini peccatori formano la Chiesa. Quindi, se guardiamo da questo punto di vista, vediamo tanti peccati nella Chiesa. Attenda il Signore. La speranza, la forza, la bellezza, la continuità, la perseveranza della Chiesa è nelle mani di Dio. È la sua, quindi noi non dobbiamo mettere speranza nelle nostre capacità, neanche come Chiesa, neanche, prima ancora si poteva dire, come comunità. Noi, la nostra comunità qui, voi, la vostra parrocchia. Anche come gruppo o come parrocchia, non si esalta il mio cuore, non abbiamo niente. L'unica speranza è il Signore. È Lui che può dare a ogni gruppo, a ogni parrocchia, a ogni comunità e a tutta la Chiesa, che può dare i suoi benefici e può rendere la Chiesa adatta per i suoi compiti, per il suo servizio nel mondo. Quindi non dobbiamo nemmeno mettere speranza nelle no, se la Chiesa facesse così, se la Chiesa facesse colà, se nella Chiesa questi o quelli, i cardinali o i vescovi o i preti facessero, o i laici impegnati fossero, no, non mettiamo fiducia negli uomini. La nostra fiducia rimane sempre e soltanto il Signore. È Lui che può dare anche a chi finora è stato insignificante, può dare i suoi suggerimenti, la sua grazia, la sua forza perché portino frutto nella Chiesa e così la Chiesa sia utile al mondo per la salvezza del mondo. Israele, attenda il Signore da ora e per sempre. Anche domani daremo la nostra fiducia soltanto al Signore. Ecco un salmo che ci aiuta a far sì che noi rimaniamo umili, che rimaniamo piccoli, che rimaniamo abbandonati al Signore. Quindi la preghiera non è fatta solo di, come vediamo bene, abbiamo visto anche l'altro Salmo 45 che abbiamo pregato il mese scorso, la preghiera non è soltanto o soprattutto chiedere, è in gran parte lodare e benedire il Signore perché Lui è grande, ma è anche questo atteggiamento semplice, umile, di dire: ecco, io sono qui, sono nelle tue mani, sono sulle tue braccia, o Signore, e non pretendo nient'altro. Questo è quello che mi dà gioia, che mi fa contento, di sapere di essere tuo. E questa è stata per un anno o due l'ultima preghiera che riusciva a dire il nostro Enrico e che sta continuando ancora. Io sono tuo, Gesù. Non mi serve altro. Quando so che sono tuo, succeda quel che succeda, a me basta. perché tu provvedi a me. Io sono tuo. Sia lodato Gesù Cristo.
Luce della mio cuore.